Capiago, dicembre 2012, sessione di formazione sulla povertà evangelica, assemblea nel pomeriggio del secondo giorno.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sì, era prevedibile, ma anche significativo. La gran parte delle domande riguardano i temi affrontati dal Padre Elia, e questo è comprensibilissimo. E c'è una, ci può essere una trappola in queste cose, lui poi ci aiuterà a evitarla anche, no? Che quando si affrontano i temi che abbiamo anche, stiamo approfondendo in questi giorni, corriamo il rischio di riferirci solo all'ambito personale, dimenticando un po' che come consacrati viviamo in comunità. C'è il noi chiesa, c'è il noi comunità, le cose di cui parliamo, per esempio la povertà evangelica come in questi giorni, rimandano non soltanto alla persona, né tantomeno rimandano all'individuo, ma anche alla comunità. Qui, di fronte alla povertà evangelica, e anche la vita religiosa, così come è strutturata, così come si presenta e vive dentro la Chiesa di oggi, che è chiamata in causa. Allora dovremmo forse prestare anche nella mentalità nostra, secondo me, più attenzione a questo livello, perché noi abbiamo parlato da 40 anni ormai di rinnovamento della vita religiosa, eccetera, ma la vita religiosa non sono gli istituti come realtà istituzionale per cui sia sufficiente riscrivere le regole lasciando le persone così come erano prima. La vita religiosa è costituita da coloro che ci abitano dentro, e abbiamo anche preso consapevolezza, almeno astrattamente, che non i superiori solo sono i responsabili, ma tutti siamo responsabili, e se ciò che viene detto e proposto e tematizzato, eccetera, non diventa mentalità nelle persone, se anche le persone non si sentono responsabili e corresponsabili, protagoniste nel cammino del loro istituto, non accade niente. Perché siamo in un momento di trasformazione, di rinnovamento, anche nel senso che la realtà della vita va avanti di suo, anche se noi ce ne stiamo seduti. Per cui bisogna che questo fatto qua, il rinnovamento della vita religiosa come indicazione per noi che viene dalla Chiesa, il cambiamento che avviene nostro malgrado e anche guidato dalla provvidenza di Dio, la realtà insomma che stiamo vivendo oggi cade come responsabilità su ciascuno di noi. Non perché solo ciascuno debba mettersi in discussione, ma perché dobbiamo maturare nella consapevolezza che siamo tutti responsabili, siamo corresponsabili dei nostri istituti. Non so se mi spiego. Bisogna evolvere anche verso quella prospettiva lì. Ci sono alcune domande che riguardano anche questo aspetto, ma sentiamo un po'. Io lascio la parola al Padre Elia.
Allora, una impressione, raccogliendo qualche indicazione da queste domande. Allora, sembra, almeno dalle richieste, che una certa problematica affrontata personalmente sembra accessibile, e poi il viverla comunitariamente sembra impossibile. Allora, prima voglio illustrare brevemente, no, questa cosa, e poi, leggendo alcune domande, cercherò di rispondere più direttamente. Allora, tenete conto di due cose. Ogni riferimento di vita non riguarda né l'istituzione né la comunità, riguarda i cuori, le singole persone. Però le singole persone non vivono da singoli, vivono in un contesto comunitario. Allora, non si tratta di trasferire dalla persona alla comunità, si tratta di vivere personalmente all'interno di un contesto comunitario. Poi cercherò di spiegare, rispondendo alle domande, cosa intendo. Seconda cosa, allora, cercate di tenere largo l'orizzonte, perché molte difficoltà che noi registriamo non sono tipiche delle nostre persone, dei nostri contesti di vita religiosa, ma sono tipiche della Chiesa di oggi e della società di oggi. Non fate continuamente, quando c'è una difficoltà, questa è una difficoltà della vita religiosa, questa è una difficoltà della vita comunitaria, perché dovunque si esprime un incontro di persone c'è la stessa difficoltà. Allora, tenete conto che non ci sono molte cose, diciamo, particolari della nostra vita. Le difficoltà nascono da qualcosa di più generale che riguarda tutti. Tenete sempre conto di questo. Allora, parto da una cosa che sembra più particolare, ma allora, una sorella dice, ha chiesto un trasferimento perché le è difficile vivere nel contesto di vita normale. Ha chiesto questo trasferimento, l'ha ottenuto, e poi si chiede, rispetto a quello che io stamattina ho detto, lei ha detto che per povertà evangelica è da intendersi il non rivendicare riconoscimenti per sé, rinuncia a ogni pretesa, anche affettiva. Allora, se io ho chiesto questo, vuol dire che ci devo rinunciare? Vuol dire che, come ho detto io, è così flebile il fuoco che mi abita? Allora, molti di noi si trovano in questa circostanza. Allora, qui interviene quello che è il contesto in cui ogni impegno di vita si gioca. Ognuno di noi gioca l'ideale, chiamiamolo così, di vita dentro un contesto pieno di limiti, quello di ciascuno. C'è un limite oltre il quale non bisogna andare. Se si va, non si ha saggezza. Quando si supera questo limite, ogni volta che voi fate uno sforzo di volontà è a vostro danno. Allora, facciamo l'esempio. Questa, io non so, ma cerco di rispondere così, no? Supponiamo, questa è proprio bersagliata, si sente sempre fuori posto, sente che accumula ira, rabbia, eccetera, non riesce a superare. Fa bene a chiedere il trasferimento, però deve chiederlo secondo determinate condizioni. Uno, deve essere sincera, e non sempre noi siamo sinceri nell'affrontare le nostre difficoltà. Se il motivo è A, bisogna dire che è A, non che è B, perché si pensa che forse B è più accettabile. Deve essere sinceri. In questa sincerità c'è l'ammissione della propria difficoltà, va riconosciuta in tutta verità. Terzo, va solo affidata, non esigita. Quarto, non siamo noi che teniamo le redini in mano, quindi dopo aver detto con estrema sincerità, direi con sano realismo, senza accusare nessuno, però realmente, e senza nascondersi dietro eventuali, come dire, interessi, poi deve confidare in Dio. Può accettare, la sua richiesta può essere accettata, non essere accettata, deve comunque confidare in Dio. Se l'atteggiamento è questo, anche non dovesse essere riconosciuti in questa difficoltà, il Signore li accompagna comunque. Se invece non avete osservato queste condizioni, lavorate a vostro rischio e pericolo. Faccio un altro esempio all'opposto. Una superiora decide di trasferire una sorella. Allora, io suggerisco sempre questo. Quando una superiora vuol trasferire una sorella perché c'è una situazione difficile, non bisogna diminuire le difficoltà, ma aumentarle. Dico, guarda che mando te, ma ricordati che c'è questa difficoltà, c'è questa, c'è questa e c'è questa. Non so mica se ho scelto bene. Sei d'accordo a portare questo peso con me? Quando l'altra risponde, quindi in tutta sincerità, quindi non lo fa per tappare un buco, deve sempre custodire il contesto che se io mando questa persona là, dicendo che tutte, sono tutte queste difficoltà, e l'altra acconsente, vuol dire che può portare a livello del suo cuore quelle difficoltà. Chi l'ha mandata non deve dire ho risolto il problema, ha accettato, bene, un problema risolto, andiamo al secondo. Perché nel cammino, quello che si era presupposto, nel cammino reale, spesso non corrisponde a ciò che uno immaginava. Allora c'è bisogno di un accompagnamento fraterno. I superiori oggi devono essere molto più di ieri attenti a questo accompagnamento fraterno. In queste condizioni, allora, non si tratta di io ho proprio una fiamma smorta dentro perché sento sempre difficoltà, mi sento sempre calpestata. No, non è sempre così, ma con le condizioni che ho detto prima. Se quelle condizioni valgono, allora noi possiamo camminare tranquilli, indipendentemente dall'esito, perché io ho già osservato persone che chiedono il trasferimento, sono contenti di andare là, la situazione è peggiore di quella che già ha verificato. Allora, l'esito non ci appartiene, non interessa. La sincerità di inizio, la sincerità di, diciamo, di ragione, no? Di visione, l'affidamento della causa e l'accompagnamento. Se noi osserviamo queste cose, noi siamo al riparo da, come dire, o generosità che poi non sapremo portare, o da rabbie che ci prendono in maniera, diciamo, non tanto per la difficoltà della cosa, ma perché la cosa attiva vecchi problemi, vecchie ferite, eccetera, eccetera. Io non so se voi siete d'accordo. Comunque, se volete poi intervenire, intervenite. E dico subito un altro, perché uno dice, se il cuore non può godere di qualcosa, è arrabbiato del bene che è costretto a fare, citando l'espressione che io ho detto stamattina, no? Allora dice, ma può dire qualcosa di più? Vi faccio un esempio. Una figlia, malvolentieri però, è la realtà, deve accudire a sua mamma e non può più, diciamo così, seguire i suoi progetti perché è evidente dalla situazione che deve seguire sua mamma ammalata. Da come accetta questa situazione, lei potrà fare il bene bene oppure potrà fare il bene condannandosi. Voi sapete che, supponiamo, ci sono tre sorelle, non sorelle, non vita religiosa, una segue la mamma, sempre presente, fa tutte le fatiche, e la mamma sempre contro. Una sorella viene una volta all'anno e gli porta il regalino, no? E la mamma dice, davanti all'altra sorella, questa sì che è brava, la sorella, che è sempre lì, zoom! No? E avviene normalmente, eh? Appena è andata via, ecco, guarda la tua sorella, e tu invece, a volte mi voglia la strozzo mia mamma, per dire, no? Allora, come deve fare? Anche qui vale molto la sincerità e un realismo. Allora, ci sono davvero delle condizioni di necessità. Se questa necessità è, come dire, non si può fare diverso, allora è come se tu dovessi dire posso accettare questo, ma lo devi accettare nella saggezza di poterlo portare. Se non lo puoi portare per tanti motivi, devi poter mettere le cose in condizioni diverse, comunque, da poterle vivere. Guardate che ci vuole coraggio per fare questo, perché all'inizio più o meno ci si illude che sempre si possono fare le cose. Basta che poi passi un po' di tempo, poi voi non potete più tirarvi indietro, ma sentite tutto il peso. Questo fare il bene con la produzione di rabbia vi condanna. E la cosa diventa una beffa della vita: più tu dedichi agli altri, più finisci arrabbiato. È un assurdo. Evangelicamente è una cosa assolutamente, come dire, obbrobriosa, però avviene. Allora, il principio è che il cuore ha davvero delle risorse immense, ma il cuore deve stare sincero e deve poter percepire che in quel contesto c'è il suo cammino di vita. Se non lo vive così, attenzione alle generosità che, diciamo, che vivete, perché prima o dopo saltate per aria. Allora, una discriminante per questo è una certa, anche qui io lo chiamo una certa saggezza. Per esempio, se voi registrate che continuamente siete tese e aspre, dovete fermarvi, perché quando la tensione è continua, non si riesce più con il, diciamo, con il proprio volere, con la propria preghiera, a superare la cosa. Bisogna fermarsi e avere una specie di illuminazione per la situazione. Fare di nuovo come il punto di dove ci si trova, perché se non si ha questo coraggio, lavorate a vostro rischio e pericolo. Questo riguarda la vita in generale e anche la vita religiosa. Nessuno è messo a parte da queste dinamiche di vita. Cioè, non c'è nessun tipo di vita che, come dire, se io accetto quel tipo di vita, queste dinamiche non mi riguardano. No, perché queste sono le dinamiche tipiche dei cuori. E tutti più o meno ne possiamo fare le spese. Quindi tenete conto. E poi adesso dico una cosa positiva, anche questo riguarda, cioè a volte anche parlando, scambiando due battute, no, con qualcuna di voi, e anche c'è, cioè, una che scrive, io penso che in qualche modo il cuore sente un certo fascino di una certa visione della vita, del Vangelo, di quello che è di seguire il Signore, lo sentono. Poi dopo non riusciamo mai a viverlo fino in fondo, però vi dico questo: oggi è molto più importante cercare di muovere il proprio cuore a una prospettiva, a una visione diversa, di modo che il cuore reagisca a questa visione, in modo che si senta come affascinato, ne sente il desiderio, piuttosto che lavorare e diventare buoni con lo sforzo di volontà. Io sono generoso, io faccio questo, io sono fedele, cerco di, perché prima o dopo saltate. Allora, l'aprirsi a questa visione è il vero, la vera fatica ascetica e spirituale umana. Tra l'altro, è esattamente la condizione che avveniva quando Gesù parlava, le persone ascoltavano. Voi dovete immaginare che le persone che ascoltavano Gesù spesso erano persone che ben conoscevano le scritture, che non erano irreligiose o areligiose o ribelli, erano persone che seguivano la legge. Eppure, quando Gesù parlava, si apriva una prospettiva diversa. Per quanto affascinava, deludeva anche. Vi ricordate il discorso che Gesù fa, riportato da Giovanni, dopo la moltiplicazione dei pani? C'è un grande fascino di tanta gente, assiste al miracolo, va a cercarlo, quando lui se ne va a Cafarno lo insegue, lo tallona con domande, e alla fine cosa succede? andavamo tutti. Perdonate, non dimenticate mai che il nostro Dio è un amante un po' difficile. Voi che siete donne, non dimenticate. Però vi sfido a trovare un amante più interessante. Non abbiate... La realtà è poi questa. Allora, vale sempre questo principio quando c'è la percezione di questa visione, che le cose non sono scontate. Il motivo di scandalo viene sempre fuori, il motivo di delusione viene sempre fuori. In pratica può avvenire questo, e riguarda alcune domande. Allora, io sono affascinato, mi sento fervoroso, no? Poi dico mezza parola ai miei fratelli o alle mie sorelle e mi prendono in giro. Oppure c'è una situazione, io do il mio apporto in questa ottica e gli altri neanche sentono. Allora comincio a dire, come mai è così difficile? Oppure, come dire, a volte dipende molto dai caratteri. Invece di dire pace, intercedo per i miei fratelli, uno si arrabbia perché non è preso in considerazione, perché gli altri non fanno, e non si capacita del perché gli altri fanno così o così. Allora, quando scatta questo, è il momento di ricordarsi che seguire il Signore suscita scandalo. Ma in questa ottica, se voi non attraversate questo scandalo che vi brucia, quel fascino che avete accolto dal Signore è un fascino da adolescenti, anche a 70 anni. E il fascino da adolescenti dura poco, non arriva alle radici del cuore, vuol solo aprire le porte, ma poi ci dovete entrare. Allora, ricordandovi di questo, impariamo a che la via del Signore avviene in pace e benevolenza. Quando tu hai recepito qualche cosa di bello, ricorda che per potertene, tra virgolette, appropriare, tu devi essere presa in giro e semplicemente messa da parte. Ma se tu mantieni questa pace e benevolenza con chi fa così, questa è la riprova che il tuo cuore è toccato, e alla lunga, anche più veloce di quello che sembra, c'è qualche cosa che passa e convince. Il cambio a livello comunitario avviene così, non perché ci si mette davanti al tavolo e si dice: cosa bisogna fare? Facciamo questo e questo. Voi avete mai osservato un gruppo di poveri in cui uno è più prepotente e comanda sugli altri, no? Nei posti più redditizi va sempre chi è più prepotente, no? Una guerra tra poveri, semplice. Ecco, spesso nelle comunità è la guerra tra poveri. Il più prepotente alza la voce, ha sempre ragione lui. E non è che ci sia modo di tagliargli le gambe, perché la lingua più lunga ce l'ha sempre lui o lei. Allora, imparare, ecco, a non reagire come il gruppo di poveri che si difendono accusando, facendo mu. No, avviene così. Allora, lasciare, portare pace e non venir meno da quella ispirazione che si sente vera, avere la pazienza di poterla ripresentare, riconsegnare, diciamo, in modo, non so, più benevolo, più attento, più premuroso, ma senza venir meno, non chiudersi nell'angolino perché la mia proposta non è stata accettata. Ecco, questo lavorino è costante e non si fa mai una volta per tutte. Accettare questo passaggio significa disappropriarsi dalla propria volontà. Quando c'è una difficoltà, non fate leva sulla vostra volontà, dovreste far leva sul rinunciare alla vostra volontà, ma stando fedeli all'ispirazione e al fascino che avete accolto. anche se è così difficile viverlo in pratica. Ma se voi state fedeli, e in genere si sta fedeli portando pace con il male che ti arriva contro, questo è il segnale che voi siete fedeli, a un certo punto il cuore resta convinto e circola qualcosa. Come dire, è come se si mette in moto qualcosa che, io penso, può convincere anche altri, senza che voi tiriate qualcuno per il collo per convincerlo. Se vuoi dire,
sì, prego. Sì, perché ho in riferimento a quello che già diceva il padre Elia, alcune cose sono poi richiamate anche da delle domande. Una nota mi veniva fatta da fare sui trasferimenti e mi sono annotato qua che dipende da che cosa dipende, se ci sono dei problemi oggettivi di bene comune, di bene più grande, di bene degli altri, oppure se ci sono solo questioni di carattere o limiti specifici della persona. Allora credo che sia importante in queste cose, come in genere anche nel resto, ma di non fare da soli, cioè prima di andare a chiedere eventualmente ai superiori o a proporre, bisogna avere l'umiltà di riflettere, di farsi aiutare per capire il più possibile oggettivamente di che cosa si tratta. E dunque bisogna vedere da cosa dipende ciò che spinge a, perché se fosse una questione solo di carattere, come non raramente accade, poi il problema si ripropone altrove, magari anche in modo più pesante. E il criterio in queste cose, come in tante altre scelte, mi pare che ce lo offre San Paolo quando dice, parlando del discernimento, Filippesi 1,9, dice: io prego che la vostra carità, e intenda la carità fraterna, il bene degli altri, cresca in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate capire. Allora, per fare certe manovre, secondo me, occorrono delle ragioni oggettive, non puramente soggettive, il nostro io. E le ragioni oggettive sono a livello della missione affidata alla comunità, all'istituto e poi anche alle singole persone. Quando interferisce questo aspetto del discorso, uno può trovarsi come nel dovere di far presente certe cose e di chiederne altre. Io mi ricordo quando venne chiesto a me, che ero giovane, di incaricarmi della formazione dei teologi, volevano affidarmi un impegno di questo genere, io non ebbi molto bisogno di pensarci, dissi al provinciale dopo un po': padre, guarda, forse hai sbagliato, perché io non sono la persona adatta. E non sono la persona adatta, e gli dissi i motivi, erano motivi oggettivi. E lui: guarda, hai ragione, grazie che me l'hai detto. Cioè, insomma, ci vogliono delle ragioni. Tante volte noi siamo semplicemente scontenti e basta, e crediamo che basti cambiare comunità per risolvere i problemi. Invece un'altra cosa che volevo dire è sul rapporto tra persone e comunità, che poi ritorna anche, Elia già lo citava, ritorna anche in domande specifiche. È chiaro che se uno è una persona matura umanamente e spiritualmente, se vive da persona matura, vive aperto agli altri, vive non altrove ma in comunità, laddove il Signore lo ha posto, è capace di relazione e così via, e anche di collaborazione. Va bene, quindi di per sé le due cose, a volte si capita di metterle in contrapposizione, no? Persona, comunità, apostolato personale o comunitario, non lo sono in alternativa. Va bene, quindi di per sé il discorso che fa il padre Elia risolve tutti i problemi, no? Se maturiamo a quel livello lì. Ma veniva da dire, però, considerando la realtà della nostra vita religiosa comunitaria, che ci sono tante cose da promuovere esplicitamente perché la dinamica della vita comunitaria possa camminare e diventare ciò che dovrebbe essere. ci sono delle cose, proprio in riferimento al nostro essere comunità, che bisogna anche esplicitamente decidere di promuoverle. Per esempio, imparare a parlare insieme delle cose della comunità, con dei superiori che promuovono la comunicazione e il parlarne insieme, considerando i componenti persone adulte e responsabili. Il documento Vita Fraterni in Comunità parla della necessità della comunicazione tra noi in comunità e vi insiste perché non funziona tante volte. Ognuno fa per conto suo e c'è una comunicazione spontanea che è quella che avviene quando normalmente si vive insieme. Ma ci deve essere nelle comunità, dice quel documento e ce lo dice la realtà della vita, anche una comunicazione strutturata, cioè bisogna che la comunità si dia degli appuntamenti a cui nessuno deve mancare, in linea di principio, nei quali appuntamenti si parla insieme delle cose che sono di tutti e che poi fanno crescere la partecipazione, la corresponsabilità e poi la collaborazione, che questa è un'altra parola che va promossa con umiltà e concretezza perché non ne siamo capaci, imparare a collaborare. Noi veniamo da un'impostazione di vita in cui ognuno doveva fare quel che gli era chiesto senza interessarsi degli altri. Il riferimento era il superiore che ti dava quell'incarico. Non è questa l'impostazione della vita comunitaria o ecclesiale. Il Concilio ha parlato di una Chiesa comunione e le nostre comunità ugualmente devono essere questo, dunque partecipi, corresponsabili e capaci di collaborazione. Lì c'è una domanda, anche la tiro dentro qua, che riguarda il cammino della persona con le esigenze che percepisce nella propria esperienza interiore anche profonda e la situazione in cui si trova tante volte le sembra di dover andare controcorrente, in comunità si intende. Questa parola può avere spazio nelle nostre comunità, andare controcorrente? Io la predico sempre. Perché noi diciamo spontaneamente, scontatamente, che per vivere il Vangelo nel mondo d'oggi bisogna sapere andare controcorrente. Questo è evidente. In comunità, no. Forse noi siamo fuori dal mondo. Cioè, se uno ha discernimento, ha attenzione alle esigenze vere del Vangelo, ma con tutte le attitudini di cui parlava Padre Elia, no? Con umiltà, mitezza, eccetera, ma con lucida consapevolezza anche, in tante situazioni si trova a dover dire di no, magari lo dice dentro, cioè in altre parole non è l'impostazione di vita che c'è in comunità, non sono le attese della comunità il punto di riferimento e il criterio per capire chi essere, come essere e quali scelte fare. Perché se uno prendesse questo come punto di riferimento rimane schiavo della legge, rimane dipendente, rimane sotto la maledizione. Allora le aspettative dell'ambiente, l'ordinamento della comunità è qualcosa di cui devi tener conto, certamente, no? Ti riguarda, ma ti chiede anche discernimento, perché la risposta non è a quel punto di riferimento lì, ma è a qualcosa che sta più in profondità, no? Nel segreto della coscienza ognuno è solo davanti a Dio, dice il Concilio. L'esperienza della vita è questa, no? Per cui può succedere questo, ma cosa vuol dire andare controcorrente in comunità? E qui ritorna quello che dicevo prima, secondo me. Cioè non è una manovra che devi fare tu perché sei più bravo, perché sei intelligente e sei capace di dire di no e ti dissoci. No, bisogna che l'andare controcorrente, cioè il procedere a una conversione, a un cammino più evangelico, venga fatto dalla comunità. Allora chi si sente certe cose che strillano nel suo cuore, ecco dove deve imparare a parlarne, a condividere, in modo che non ci siano spaccature, ma si vada avanti insieme. E a proposito di questo, mi viene da dire una cosa, che noi abbiamo bisogno di una vita religiosa che cambi proprio, non so che cosa, volto, che rinnovamento, chiamate come volete. Guardate che la nuova vita religiosa cresce e si realizza nelle coscienze e nei cuori per opera dello Spirito Santo. Non è un prodotto che viene dalle decisioni prese a tavolino con i nostri documenti e roba del genere, che pure servono anche quelli. È opera dello Spirito Santo che agisce nelle coscienze e nei cuori. E ci sono tanti di noi e di voi che hanno già maturato dentro questa visione nuova, questa sensibilità, questa concezione nuova. Solo che le cose belle promosse dallo Spirito di Dio sono troppo sepolte nei cuori. Bisogna trovare il modo di metterle insieme, di condividerle, perché allora sì, viene fuori la vita religiosa nuova che è un fatto comunitario. Ecco, credo che questo ci interpella molto. Vedete che allora anche in riferimento al come si deve porre la comunità religiosa ci sono cose che ci riguardano e ci interpellano nel profondo del cuore. Ecco, altre cose le dico dopo.
Posso ancora dire una cosa io? Io l'accento lo metterei su questo elemento. È chiaro che c'è sempre un problema di equilibrio tra il soggetto e il gruppo, tra il soggetto e la comunità, ma dal punto di vista della tipologia di vita a cui noi ci siamo consacrati, l'accento non è che il soggetto si deve porre come fermento della comunità, oppure deve, non so, intervenire a tutti i costi, eccetera. L'accento è posto che ogni cosa sia fatta in modalità evangelica. Io posso avere tutte le idee migliori che voglio, posso essere il più intelligente di tutti, non posso dire più santo perché tanto, se no non verrebbe fuori questo. Comunque, posso avere le doti, però se il mio proporre, agire, è in funzione di obiettivi pur santi, ma che non rispettano la modalità evangelica, non cambia nulla della vita consacrata. La modalità evangelica è proprio quella che fa perno su questo mistero della povertà, che esige il rispetto di tutti e dei più poveri, e c'è la disappropriazione della propria volontà. Ma perché quello che noi vogliamo godere è un qualcosa che riguarda tutti i cuori, anche se arrivare a godere questo a tempi diversi per ciascun cuore. Ma io non posso né illudermi né presumere che, siccome è una cosa buona quello che sento, io lo possa in qualche modo tirare la testa a tutti perché lo vivano. Gesù non ha fatto così, i santi non hanno fatto così, e tutta la tradizione non parla così. Nella tradizione antica, per esempio, a proposito, quando uno si comporta in un certo modo, se una volta hai detto le cose e l'altra non ha ascoltato, non serve dirglielo altre 9 volte. È molto meglio, e qui interviene Francesco, che tu possa sopportare con pace e custodirti in benevolenza. Questo è, come dire, vale il frutto della tua ammonizione. Se dopo detto una volta l'altro non lo fa, non serve più. Però serve custodirsi in benevolenza, serve custodirsi in bontà. Allora, la modalità evangelica a livello della vita comunitaria, io direi proprio ecclesiale, si configura su un punto specifico dove noi mai diamo, diciamo così, un buon esempio alla società. Allora, quando sono in gioco le nostre discussioni, noi primo mai le facciamo insieme, ma secondo noi non diciamo mai le cose di osservazione davanti, sempre dietro e sempre a qualcun altro. Questo significa non vivere secondo un clima evangelico. E allora tutte le proposte che voi fate è come se non trovano mai il terreno adatto. la prima cosa che sarebbe da togliere è la mancanza di onore verso i nostri fratelli, e mai parlare male di un fratello, di una sorella alle spalle, dicendo qualcosa a un altro. Invece in tutte le come si chiama, i raduni, pensate ai raduni diocesani, ai raduni comunitari, allora le cose vere non si dicono mai insieme, dietro si dicono tante cose, perché? Cioè imparare, no, a non mancare mai di onore a nessuno, soprattutto al nostro fratello. È quello che corrisponde con il mistero di povertà. La prima cosa che deve staccare è il rispetto, l'onore per l'altro. L'altro lo deve sentire questo. Se non lo sente è perché noi non ce l'abbiamo. Tra l'altro è una delle fonti di sfiducia vicendevole. Tu dici una cosa e poi vieni a sapere che quella cosa lì è stata riportata a un'altra e ti viene rimandata. Ti dà un fastidio e dopo non si riesce più a portare i rapporti in tutta pace. Guardate che io adesso accentuo questo elemento perché mi sembra proprio quello che manca, ma ci sono anche altri elementi, ma quello che conta è il modo di muoversi su tutte le cose, a livello dei sentimenti, a livello dei pensieri, a livello delle immagini che noi abbiamo, a livello del modo di guardare, del modo di trattare, del modo di parlare. Deve essere sempre secondo una modalità evangelica. Se no vuol dire che noi non crediamo alla rivelazione del Signore, non gusteremo la sua rivelazione. E se non gusteremo questo, con che cosa saleremo la nostra vita? Questo.
Elia, questo è vero, bisogna in tutto muoversi secondo lo spirito di Gesù, in modalità evangelica. Però noi religiosi abbiamo anche bisogno di prendere coscienza di più di quali sono le cose, i contenuti, gli obiettivi sui quali dobbiamo muoverci con modalità evangelica. C'è un problema anche di mentalità, dei modi di concepire la vita religiosa nella Chiesa, la missione, l'apostolato, il rapporto con la gente di fuori, l'obbedienza, la povertà, la castità, nel modo concreto di vivere. Ecco, è chiaro che quello che è fondamentale è ciò che dice il padre Elia. Non bisogna dimenticare gli obiettivi che si riguardano anche.
Non faccio più la chiosa. Aggiungo però un'altra cosa, e corrisponde a un'altra domanda. Allora, se voi, come voi, avrete ben capito, molto, anche se poi non lo faccio direttamente, ma molto io insisto sul fatto di non rivendicare, non avanzare diritti, non vivere sulla difesa, no? Perché questo rivela se noi abbiamo goduto dell'incontro con Dio o no. Però c'è giustamente la domanda e se ne fa obbligo di tenerne conto. Allora, io non devo mai rivendicare i miei diritti, ma io devo difendere i diritti degli altri, i diritti del mio prossimo. Io non posso non combattere per la giustizia. Se io vedo un fratello oppresso, a me tocca difenderlo, non andare contro l'altro che lo opprime, ma io devo difendere il fratello povero. Allora, la lotta per la giustizia non ha a che fare con la sistemazione dei problemi umani, che non si sistemano, ma ha a che fare con il favorire la venuta del regno di Dio in mezzo a noi. Non si tratta di sistemare un problema. Tra l'altro, anche nella propria vita personale, se voi vincete un difetto, dopo ne trovate due, state tranquille, non è che non cambia mai. Quando risolvete un problema, se ne aprono due, la vita è fatta così. Però tutto il nostro contributo sta nel fatto che noi dobbiamo favorire l'avvenuta, no? Lo splendore della presenza del regno di Dio in mezzo a noi, che sarebbe poi tutto il mistero della conoscenza del Signore che ci accompagna. Allora, se verso gli altri ha a che fare con questo difendi il povero e l'oppresso, verso di noi ha a che fare non rivendicare alcun diritto, perché quel diritto che tu rivendichi sarà motivo di ira e di divisione con i tuoi fratelli. Il che significa rinnegare quell'attesa del regno di Dio che si compie. Le due cose vanno tenute molto insieme. Pensate alla vostra preghiera. Tradotto in positivo io direi così: come fate a capire che siete sincere davanti a Dio quando pregate? Quando le cose belle le chiedete prima per le vostre sorelle, anche se a voi non sono date. Voi capite che la vostra preghiera è sincera davanti a Dio. Se voi volete la cosa bella per voi prima che alle vostre sorelle, voi non siete sincere. Prima o dopo combatterete per avere qualche titolo di prestigio, di potere, di, io lo chiamerei di esibizione. Se invece voi custodite la preferenza delle vostre sorelle presso Dio rispetto al bene che voi desiderate, questo vi rende gradite a Dio, cioè vi rende capaci di portare benevolenza verso tutte le vostre sorelle sempre. In senso negativo è quando voi subite un'offesa, osservate come state a pregare. Grosso modo avviene che voi invocate Dio per dargli ragione. Più o meno non ci allontaniamo da questo modo di pregare. Ma questo rivela quanto la nostra preghiera è insincera, il che significa che il nostro cuore non è davanti a Dio in confidenza. Non è vero che Dio è il nostro rifugio. Noi ci serviamo di Dio per sistemare un problema con i nostri fratelli. E questo è evangelico? Questo significa che il cuore sia aperto a un dono particolare? Assolutamente. Allora, se voi osservate certe reazioni, in genere sono significative quelle della preghiera, quando voi vivete una certa situazione. In genere la situazione dell'offesa è ideale per capire. Quando siete offesi, osservate dove vi portano i vostri pensieri. Proprio nella preghiera. Se vi portano a confidare in Dio, in libertà e in benevolenza per i vostri fratelli, voi siete davanti a Dio. E perché questo? La ragione è: se io sono davanti a Dio, sono davanti al Padre mio e del fratello che ha offeso me, anche l'altro è figlio suo. Io non posso criticare il mio fratello davanti a Dio, perché offendo il Padre. La cosa bella è: quando io faccio una cosa buona a uno che è cattivo, io sono molto gradito davanti a Dio, perché difendo un suo figlio presso di lui. Aver la percezione di questo è essenziale per una vita religiosa vivace.
No, che però a me non serve la mia esperienza, però, cioè, se vuoi ti dare uno schiaffo, anche ti immediatamente lo adori, mi sembra una falsità assoluta.
Ma no, tra l'altro, guarda, per confermare questo, quando la frase di Gesù, no? Quando ti dà una... No, ma aspetta. Quando Gesù dice, no? A chi ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu porgi anche l'altro. Guardate che lui non l'ha fatto. Se noi interpretiamo questa frase come se fosse... Guardate che quando è successo lui, nella passione, nel racconto della passione, lui riceve uno schiaffo da un servo. Mica gli ha portato l'altra guancia. Gli ha detto: perché mi percuoti? Ma come gliel'ha chiesto? In questa, quello che io chiamo modalità evangelica. Il problema non è, quando noi diciamo, non è di essere contenti di un'offesa, no, i santi dicono anche questo, ma in ragione di un'altra cosa, in ragione del fatto che in quel contesto provi davvero dove il tuo cuore si appoggia. È quello che rende poi il cuore contento, non che è contento, perché se l'altro ti fa un'offesa, tu, se non altro, non puoi non sentir male perché l'altro fa una cosa cattiva, non semplicemente che la fa a te, ma fa una cosa cattiva. Però la cosa cattiva che tu subisci non deve né staccarti dal fratello né staccarti da Dio. Quando noi osserviamo la serie dei pensieri che produciamo quando siamo offesi, voi vedete se questa dinamica è attiva o no. Se non è attiva, vuol dire che vi fidate di Dio, ma se è attiva, non vi fidate ancora di Dio. Allora, questo per ritornare, no, all'espressione, è molto vero, solo i violenti entrano nel regno dei cieli, perché difendere il povero, l'oppresso, vuol dire mettere a repentaglio la propria vita. Ma quando difendete voi stessi i vostri diritti pur sacrosanti, voi mettete a repentaglio la vostra vita con Dio, e le due cose stanno bene insieme. E poi vi aggiungo anche questo: per noi questo è molto difficile oggi da digerire, perché la tonalità della dimensione affettiva a livello individuale che oggi circola è assolutamente quella che vale per i diritti individuali delle persone, proclamati uno dietro l'altro, senza minimamente l'ombra né di verità, né di libertà, né di equilibrio. Ogni diritto vale per sé. E noi oggi questo lo sentiamo forte. È la cultura che ci riguarda. Il Vangelo è esattamente contro questo. Ma non per andare contro una cultura. Noi dobbiamo amare la nostra cultura. Noi viviamo in questa cultura. Noi viviamo con questi fratelli, con queste sorelle. Però portando qualcosa che viene da altro, che apre i cuori a altro per compierne i desideri profondi. Questa cosa deve essere percepita, gustata, se no come fate a trasmettere qualche cosa di evangelico?
Cosa c'era ancora lì? Io c'ho una cosa un po' di altro genere che mi è stata chiesta qua. Beh, diciamo, ci stanno dentro un po' tutte le cose, perché una domanda, beh, una sorella dice che si ritrova bene senza difficoltà nella prospettiva che tutto deve essere governato dalla logica dell'incarnazione, il nostro essere dentro e non altrove, la nostra presenza nella vita dei nostri fratelli, nella storia che è la nostra, come ha fatto Gesù, nostro Signore. E in questa stessa prospettiva mi sembra si può porre questa domanda di una sorella che chiede: ma la vita religiosa nella Chiesa oggi ha lo spazio che le compete? È riconosciuta? Troviamo quell'accoglienza che ci consente di essere noi stessi e di dare il contributo che risponde alla nostra vocazione? Beh, su questo si potrebbero dire tante cose. Noi qua a Como stiamo lavorando già da alcuni anni proprio su questo problema qua, sotto la sigla sinodalità, cioè metterci insieme per trovare in un modo più consapevole, più rispondente alla volontà del Signore, il come inserirci, come essere presenti dentro la Chiesa, che è la nostra Chiesa qua, nella diocesi di Como. Allora viene, da una parte è molto bello che ci sia questo cammino fatto insieme dai religiosi, ed è già una diciamo, una condizione da attivare perché succeda che siamo messi in grado di adempiere al significato della nostra presenza, uscire dai vicendevoli isolamenti. Siamo cresciuto troppo ogni gruppo per conto suo. Invece l'ecclesialità, che è di tutti, la dobbiamo realizzare anche tra di noi. E noi constatiamo che questo è dal concreto, no? Astrattamente lo diciamo sempre, ma farlo concretamente è bello, perché si vede come veramente cresce qualcosa di ulteriore quando insieme ci si raduna, si riflette, si approfondiscono le cose che ci riguardano, ci si anche comunica l'esperienza, eccetera. Nello stesso tempo noi constatiamo che questo nostro lavoro non ha dall'altra parte le parrocchie, il clero, il vescovo, eccetera, quel riscontro che noi stiamo maturando lavorando insieme. Ecco, e come si fa allora? Questo è detto anche in generale, no? Che c'è una mutua relazione, il come fare chiesa tutti insieme, ancora tanto cammino davanti da percorrere, la chiesa di molte vocazioni, tutte concordi, questo qui non ci doveva essere, scusate. E comunque la conclusione che volevo tirare è questa qua, che certamente c'è ancora molto cammino da fare verso il modello di chiesa comunione che si è proposto dal Concilio. E facciamo da parte nostra ciò che è possibile. Dipende anche dal come noi siamo, dal come ci presentiamo, dal come operiamo i singoli istituti. Una strada buona è quella che vi accennavo, lavorare insieme su questo, fare chiesa tra di noi e poi fare il possibile per collegarci anche sul versante delle parrocchie, del clero, eccetera. Già il fatto che noi ci muoviamo in questa linea, se lo faremo, perché abbiamo bisogno anche noi di uscire dalle vicendevoli separatezze, abbiamo bisogno anche noi di convertirci al fare chiesa, che è però un obiettivo che è di tutti, è dei laici, dei religiosi, dei preti e dei vescovi. Tutti siamo chiamati, no, a realizzare questa chiesa comunione. Constatiamo le cose che constatiamo, cerchiamo di fare da parte nostra, sia come qualità di vita, di operatività, e poi per questi collegamenti da far crescere tra di noi, facciamo il possibile, ecco, per camminare anche su questa strada.
Grazie ancora. Allora, se le cose si guardano dal punto di vista, non so, della pastorale, dei teologi, eccetera, e vedono la vita religiosa, evidentemente oggi no, la vita religiosa non è apprezzata nella sua realtà, ma tante cose non sono apprezzate nella realtà. Se invece li guardiamo dal punto di vista delle persone che vogliono vivere, la mia domanda è sempre questa: ma perché dobbiamo avere bisogno dell'approvazione degli altri? Pur nostri fratelli, pur nostro vescovo, pur il nostro parco, eccetera, eccetera. Cioè, fa parte della dimensione vera della vita religiosa questa, come dire, marginalità, diciamo così, no? Che non corrisponde tanto alla concezione delle opere che hanno caratterizzato la vita religiosa. Però, se si vuole andare alle radici delle ragioni che hanno permesso la, come dire, la formazione, l'intraprendenza di queste opere, non tornare a questo senso della marginalità. La vita religiosa, come dire, è come se deve agire per contagio attorno a sé di quello che costituisce il fulcro della rivelazione. Cioè, quello che costituisce la includerei, proprio il principio della rivelazione. Se è vero che Gesù ha mostrato quanto grande è l'amore di Dio per gli uomini e ha lavorato perché tutti possono partecipare alla stessa cosa, noi dobbiamo essere semplicemente dentro questa dinamica. Più si è sinceramente dentro, più risalterà l'efficacia pastorale della vita religiosa, che però non è che deve essere, per come dire, a tutti i costi visibile. C'è una dimensione che non ha necessità di apparire, saranno gli altri che vedranno. Io ho l'impressione che noi a livello personale, a livello comunitario, a livello appunto, no, della vita delle istituzioni, della vita religiosa, della stessa Chiesa in questa società, come se ha bisogno di avere spazi di approvazione. Ma perché? Perché? Oh, tenete conto che non è che si vive proprio bene ai margini, però se se ne fa una ragione di fondo, è un tratto caratteristico della vita religiosa, e questo vi permette di avere molta più libertà per godere di quello che realmente viene dall'alto e realmente non è affare nostro, è semplicemente che attraverso noi in qualche cosa risplende in questo mondo. Cioè io direi, ma anche per tante difficoltà di oggi, no? Ho l'impressione che noi è come se dovessimo sempre cercare un appoggio da altri. Ma non si può vivere fondandosi. Se il Vangelo, cioè, da questa, come dire, rivelazione, se Gesù arriva nella nostra vita, di che cos'altro abbiamo bisogno per appoggiarci? Saranno gli altri che in qualche modo dicono, ok, ma guarda che, così sarebbe bello vivere, oppure, oh, se il Signore produce questo, qualcosa, come dire, mi attira, no? Ma se non avviene questo, per quanto noi sistemiamo i rapporti, no, tra la vita religiosa, la vita chiusa, alla fine non cambia niente. Però io lo dico da due gatti che siamo, che non contiamo niente, ma è proprio un modo che ti permette di gustare le cose nell'essenza, di gustare le cose nell'essenziale. Una cosa sola è necessaria. Le nostre mamme capivano questo, dicono capiscono, se ce l'ho ancora, non so per quanto, ma ce l'ho ancora. Capiscono questo, noi non lo capiamo più. Ma dovremmo riprendere in mano questa cosa, in modo da comprenderla anche noi. Non richiede né grandi studi, né grandi opere, grandi discussioni, richiede solo una sincerità di cuore, richiede solo un'apertura del cuore, e aggiungo una certa saggezza, che anche nel fare il bene a volte siamo scricariati. Faccio un esempio sciocco. Pensate alla carità che si può fare oggi con le innumerevoli forme di povertà che ci sono. Se un parroco, ad esempio, si mette in prima persona ad agire in questa dimensione di sovvenire ai vari bisogni della carità, fa delle cappellate enormi. Se invece demanda, lui ama la possibilità nella sua parrocchia che questo si possa fare, ma la responsabilità di questo è demandata a persone che lo possono fare con più competenza, con più realismo, lui si evita un mucchio di guai inutili e può lavorare molto di più a fomentare, diciamo, no? A favorire un clima evangelico nel fare la carità, nel sovvenire ai vari bisogni. La conduzione poi della soddisfazione di questi bisogni, perché deve essere addebitata a lui? che non ha né la competenza amministrativa, no, non ha la competenza delle leggi, nei nostri paesi ormai se fai una certa cosa deve essere fatta in un certo modo, eccetera, eccetera. Perché noi usiamo tantissime energie per attendere a cose che potremmo benissimo demandare, e c'è gente che lo farebbe con molta più, e come battuta direi, se un Totorin in un bunker riesce a guidare gli affari in mezzo mondo e ha la quinta elementare e riesce a muovere un tale, pensate se un uomo così si dedicasse al bene, creerebbe una rete di incredibile. Adesso per dire una, per fare una battuta, no? Allora anche questo discorso, non so, il clero, i laici, cioè alla fine noi facciamo, come dire, come tante disquisizioni, ma la vita poi concreta nella sua dimensione veramente, no, di vita tra virgolette, no, caritatevole, sia nell'avere la carità, sia nel fomentare un atteggiamento di carità e sia nel produrre opere di carità, dovrebbe raccogliere le energie, le doti, la fantasia di molte persone che non aspettano che gli spazi adatti per giocare direttamente, e noi siamo ancora lì ad abbinare o a rivendicare per noi un certo, come dire, un certo timbro. Noi perdiamo un mucchio di tempo. Tu poi pensate per esempio oggi alle questioni amministrative, quante energie richiedono, e perché non si può domandare questo? Perché la Chiesa non può produrre figure anche istituzionali che si interessano di questo? I diaconi anticamente facevano questo. Noi sempre siamo, tra un po' che vocazione, ormai è una, come si chiama, è una lamentela generale. Ma cosa c'è di diverso che le lamentele? Non si sposa nessuno, non ci sono figli, non è lo stesso. E cosa serve lamentarsi di questo? Assolutamente niente. Allora, o si ritorna a quelle che sono veramente le radici che ti suggeriscono spazi da vivere in modo diverso da prima, perché sono cambiate le condizioni. Io vedo continuamente, non so, se prima un'opera aveva 10 sorelle e andava avanti, adesso sono in 5, a volte anche meno, in 4, più anziane, hanno più lavoro, lo portano avanti ancora. Rischio? O diventano pazze? Oppure sono sclerate, come si dice? Ha senso? E allora, perché, ecco, non favorire? Senza voler, io non voglio, per dire, non ho né la competenza e neanche la capacità, però vedo le cose e dico, perché non possiamo reagire in modo diverso? E però a partire da questo, perché se c'è questo, allora anche le altre proposte, opportunità si possono giocare, ma se non c'è questo, diventa un ennesimo tentativo di rinnovamento esterno che dopo 10 anni sarà già vecchio. Invece in questo modo, che tu faccia A, che faccia B, che faccia Z, è del tutto secondario, dipende solo dalla circostanza. L'importante è che lo faccia sempre pescando in questa modalità, che poi alla fine è la traduzione in concreto dell'inno alla carità di Paolo. Puoi fare questo, 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 ma se non hai la carità, niente. Puoi fare questo, 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 ma se non hai la carità, niente. Noi ce l'abbiamo. Se noi gustiamo questo mistero che va al di là di tutto quello che noi possiamo fare, che siamo chiamati a fare. Ma è l'unico mistero che dà ragione del, come dire, del fare una certa cosa, del prospettare una certa, che so, una certa opera, del vivere una certa generosità, eccetera. Ma se togliete questo, tutto poi suona esteriore, alla fine perfin banale. Non so.
Sì, sì, sì. Vedete che come ci sono diversi aspetti del discorso, no? Non solo in questo. Per esempio, Noi qua a Capiago abbiamo un rapporto molto bello con il parroco nuovo che è venuto. Lui viene a mangiare tutti i mercoledì da noi e da quando lui è venuto e imposto le cose in un certo modo, si può operare in un modo molto più efficace per il bene della gente di questa parrocchia e di quelli che vengono qua anche. Allora, questo discorso, vita religiosa nella Chiesa, cade sul tema più generale, che nessuno può negare che sia un problema vero, che ci riguarda tutti, che la vita religiosa, la Chiesa ha il problema di come essere sentita presente nella società di oggi, no? Noi abbiamo lo stesso problema anche all'interno della Chiesa, dei nostri fratelli, come essere quella realtà non solo che torna a essere presente, ma che è sentita presente, per poter adempiere al motivo per cui Dio l'ha voluta, no? Non possiamo andare da qualche altra parte. Ora è chiaro che la strada, come dice bene il padre Elia, in questa linea è essere noi stessi in un modo autentico, fare vedere con la vita ciò che dobbiamo far vedere per essere efficaci per il regno di Dio. Ogni tanto si sente dire che bisognerebbe finalmente mettere la teologia della vita religiosa nei seminari, perché i preti devono conoscere la vita religiosa che non la conoscono. Io non ho mai creduto che questa sia una via buona, perché aggiungi un altro corso, vedrai che si stufano di prenderlo sul serio. È con la vita che noi possiamo realizzare questo, risolvere questo problema. Così come per il carisma non è un'etichetta, lo possiamo far vedere solo con la vita. Va bene, però da altri punti di vista noi abbiamo bisogno della Chiesa, noi religiosi. Per esempio, forse le suore in un modo particolare rispetto alla vita religiosa maschile, che ha risorse che vengono anche dal fatto che generalmente è presbiterale, quindi può adempiere certi compiti così. Abbiamo bisogno della Chiesa, soltanto come Chiesa noi possiamo fare il nostro cammino in un modo autentico, per cui non per rivendicare, non per lamentarci, per carità, no, ma perché riconosciamo che questo è un dato oggettivo importante. Dalla parte dei nostri fratelli, ecco, fare in modo che cresca questo camminare insieme, in fondo poi è questo, no? Questo, imparare a collaborare, non solo tra di noi, ma anche con loro. Però il collaborare, se è sentito come esigenza dell'apostolato che ti brucia dentro, riguarda te, ma riguarda anche quelli che dovrebbero con te collaborare, no? Se sei, le suore, tante volte ho sentito dire questa affermazione qua, come disappunto. Ci identificano con le nostre opere. Ma noi non siamo ciò che facciamo, siamo qualcosa di più. Sarà anche colpa vostra che vi fate pensare così, no? Perché vi presentate così. Però c'è anche il problema di come essere capiti nella propria vocazione, perché si realizzi la realtà e il mistero della Chiesa come comunione. Ecco, il nostro cammino di rinnovamento non lo possiamo fare da soli. C'è molto, molto lavoro da fare anche come mentalità in questo. Non lo possiamo fare consumando il discorso tra noi, con un impegno di vita evangelica solo tra noi, eccetera. No, no, no. Bisogna aprire gli orizzonti, bisogna andare verso, bisogna immergersi, incarnazione, bisogna accogliere ed essere accolti, perché questa è la Chiesa. E queste sono cose che, se diventano mentalità, ci fanno anche operare affinché questi frutti maturino, ci portano a vivere la nostra vita carismatica, evangelica, eccetera, con anche questo respiro. Per sé, se voi andate a vedere le conclusioni, io le cito spesso, che hanno tirato fuori i vescovi e i religiosi 2 anni fa, quando si sono incontrati a Roma, per vedere proprio la CEI, no? Con i religiosi, come valorizzare questo carisma per il bene della Chiesa in Italia. Hanno ragionato insieme, vescovi e religiosi. Una delle cose, quella centrale, emersa, è questa situazione di emarginazione sbagliato perché è un concetto negativo, ma di non confluenza di questo carisma, di questa realtà dentro la vita della nostra gente, sentita dentro la vita della nostra gente. E i vescovi stessi hanno detto che è una cosa che li riguarda. Se voi andate a vedere come è presentata la vita religiosa, dove la povertà di clero eccetera è molto più bruciante che in Italia, hanno imparato a parlare della vita religiosa in un altro modo, non considerandola come l'interlocutore in alternativa a quello che fanno i preti, perché bastano da soli. Noi in Italia siamo ancora un po' così, in tanti contesti. Credo che a livello di mentalità, di contributi dati, quando parliamo con i preti, possiamo anche essere quelli che trasmettono certe provocazioni, no? Non ci sono altre domande?
No, più o meno le ho riprese tutte.
Se tu vuoi rispondere tu, a me avevano fatto questa domanda di dire qualcosa di più, cosa significa su quella formula passare dalla santità desiderata alla povertà offerta, alla seconda conversione, queste cose qua.
Ma l'idea l'hai tirata fuori tu.
Ma è tutto quello che ha detto il padre Elia, no? Cioè vivere con lo spirito del Vangelo da credenti, quelli che hanno riconosciuto l'amore di Dio e hanno capito che lì c'è tutto e lo accolgono dentro la vita che è la nostra. E quando succede, non ha fatto altro che ripetere questo con forza, quando succede che interviene la prova, l'evidenziarsi della nostra povertà, la fatica, la difficoltà, eccetera, è il momento della grazia perfino, no? Ecco, è questo. C'è il passaggio da i nostri progetti e noi stessi, insomma, a una vita che sia veramente di fede, che accoglie da Dio il frutto, perché solo da lì può venire, no?
Facciamo la firma di un santo. Allora, ascoltate. Non sono venuto per essere servito, ma per servire, dice il Signore. Quelli che sono costituiti in autorità sopra gli altri, tanto si glorino del loro ufficio prelatizio, come se fossero incaricati di lavare i piedi dei fratelli. E quanto più si turbano per essere tolto loro la carica, che se fosse loro tolto il servizio di lavare i piedi, tanto più ammassano un tesoro fraudolento a pericolo delle loro anime.
San Francesco.
Un altro.
Le munizioni.
Guai a quel religioso che è posto dagli altri in alto e per sua volontà non vuol discendere. E beato quel servo che non si pone in alto di sua volontà e sempre desidera mettersi sotto i piedi degli altri. Se però non avete gustato il tesoro, questo non lo potete fare. Se il tesoro è gustato, anche poco, basta un messaggio, ma se allora si capisce la dinamica che resta attivata e il cuore scopre le energie e si troverà a vivere dello stesso movimento, dicevano, di accondiscendenza di Dio per i suoi figli. Perché chi, vuole essere... I testi non dicono essere pari, dovete stare sotto. Perché chi vuole essere un po' di più, e noi abbiamo continuamente pensieri contro qualcuno che ci pongono sopra qualcuno, sempre noi li abbiamo. Allora, quando questo non scatta più, allora vuol dire che il cuore gode dello stesso movimento di Dio. Questo soddisfa il nostro cuore. E un piccolo esempio per voi donne, anche se è un esempio che cito alle giovani mamme, io l'ho sempre osservato. Una mamma, quando aspetta un bambino, si rende conto che lei non può fare più tante cose, e più va avanti la gravidanza, più tante cose non le può fare. Se è in buona salute, le fa fino alla fine, ma con un po' più di fatica. Quando nasce il bambino, lei molte cose non le può fare, le deve lasciare. Allora, questa rinuncia per le mamme è pressoché totale. Il bambino è il loro Dio. Fa "ah", la mamma c'è. La domanda è: una mamma che rinuncia a tutto per servire il suo bambino è triste o è contenta? È sana, eh? Perché si può anche essere forma di malattia, no? E bisogna rispettare tutti, no? Però se è sana è contenta, no? Ma questa non è la legge evangelica. Rinunciare a sé per favorire la vita di un altro. Perché per noi è così complicato? Finito?
No, ci sono delle domande che vengono da voi a voce. A padre Elia, non a me. C'è qualcosa che vi verrebbe voglia di sentire? Eh?
Ci fermiamo qua.